Normalmente dopo i due giorni insomma, che facciamo, dedichiamo un po' di tempo a quello che resta prima che arrivino i ragazzi a occupare tutti gli spazi possibili, a confrontarci un momentino su quello che si potrà fare, che si intende fare l'anno prossimo in relazione all'ecumenismo e al dialogo con le religioni. Per questo un po' quello che tradizionalmente facciamo. Quest'anno mi sembra che Monica abbia portato una, per certi aspetti, novità, nel senso che non si è fatto negli anni precedenti, e cioè che ascoltiamo, no?
Iniziamo ascoltando.
Iniziamo ascoltando una relazione su... Io non ricordo, ecco, non è che non lo so, ma non ricordo l'argomento.
Allora,
sia una tesi di laurea su difesa poco tempo fa, e quindi insomma lasciamo la parola a loro che ascoltiamo. Il tema è esattamente ecumenico, cioè l'ecumenismo del sinodo, avete visto come lo sono nel frattempo ricordato, un miracolo proprio. E quindi insomma
un
miracolo ecumenico. E quindi insomma ascoltiamo un momentino il signore.
Rosanna,
presentarla, perché io non sono in grado di farlo, anche se ci siamo presentati.
Magari può presentarla Eugenia direttamente. Però
io presento.
Mi presento da solo.
Allora, l'occasione oggi pomeriggio c'è questa occasione, visto che appunto con Eugenia e Flavio, che sono i delegati al sinodo per la nostra diocesi, collaborano, e Eugenia ci ha detto, ci ha fatto arrivare questa informazione di questa tesi su ecumenismo e sinodalità fatta da Rosalma, che adesso si presenta, così non evitiamo, evitiamo errori. E quindi abbiamo chiesto, ho chiesto a Rosalma di introdurci e di raccontarci un po' il percorso che ha fatto per costruire la tesi. Io ce l'ho mandata, quindi l'ho leggiucchiata, però sono curiosa di ascoltare proprio anche come è nata e come si è svolto il percorso anche per costruirla, anche perché Rosalma ha un'esperienza molto ricca alle spalle e anche di relazioni con altre chiese in altri paesi, quindi credo che sia un'occasione per noi che siamo qua per riflettere sull'ecumenismo e per impostare anche dei lavori nuovi per il prossimo anno, ci dà alcuni spunti di riflessione e alcuni stimoli, quindi grazie in anticipo.
Va benissimo, grazie. Intanto mi ha fatto piacere conoscervi un pochino prima, e così anche questa non è una conferenza, insomma io adesso vi racconto quella che è stata la mia esperienza. Io mi chiamo Rosalma Giacomazzi, sono originaria di La Spezia, no, famiglia normalissima. A un certo punto però io ho lasciato l'Italia e sono andata in Panama e poi in Venezuela e in Centro America, perché faccio parte del focolare, e in quel momento, in particolare in Panama, c'era un problema molto grave, perché c'era da tanto tempo una dittatura e l'arcivescovo della città aveva conosciuto la spiritualità dei focolari, e che poi è diventata la spiritualità di comunione, più conosciuta come spiritualità di comunione, e lui considerava molto adatta questo stile di vita dei focolari per il piccolo gruppo di laici che nella sua diocesi stava fronteggiando la grossa difficoltà della dittatura. E così sono arrivata in Panama, appunto in dittatura, e abbiamo iniziato il focolare, questa piccola comunità che non era altro che un punto dove si testimoniava e si viveva il Vangelo. Insieme a queste persone, erano soprattutto giovani, adulti giovani, che erano veramente molto coinvolti nel dramma del paese, però profondamente cristiani o comunque desiderosi di mantenersi ancora fedeli al Vangelo, e di conseguenza abbiamo cercato di vivere il Vangelo in quella circostanza. Adesso io accenno solo a questa cosa, poi durante, mentre racconto invece della tesi, aggiungerò cose di questo, della mia esperienza, solo per farvi capire che dopo il Panama sono andata in Venezuela, dove purtroppo dopo pochi anni è iniziato un grosso problema a livello appunto sempre politico, e dove abbiamo vissuto una delle esperienze ecumeniche più belle, proprio perché tutti i cristiani ci siamo uniti proprio per fronteggiare quelle difficoltà, perché il totalitarismo feroce era penetrato nelle banchi della Chiesa e aveva creato tanta divisione e tanto conflitto, anche con delle conseguenze molto gravi, come l'uccisione di un sacerdote, con delle motivazioni molto molto brutte. E quindi tutti i cristiani ci siamo sentiti proprio nell'urgenza dell'unità, e in questa maniera abbiamo fatto diversi incontri, e lì non si vedeva la Chiesa di origine, eravamo tutti uniti in nome di Gesù, e in questo nome, quindi evangelici, valdesi, anglicani, ortodossi, ma anche pentecostali, che stavano nascendo con delle grandi polemiche, soprattutto per alcuni orientamenti, che, e insieme a tanti gli a tutte le altre associazioni cattoliche. Mi ricordo che quella è stata un'occasione meravigliosa di incontro con la presidentessa dell'Azione Cattolica, con quelli di Cursillos, di Cristiandad, tutti insieme, appunto, senza cognome. Eravamo tutti con il suo nome, Cristo, solo con il suo nome, e abbiamo fatto diverse manifestazioni, sempre tutti uniti. Una fortissima in piazza, una messa, proprio per difendere la verginità di questo sacerdote, che oltre a essere ucciso era anche stato infangato di una terribile accusa. E poi in una manifestazione grande, ed era intitolata proprio così, Insieme per, Uniti per. E in quella manifestazione, logicamente, sì, ha fatto tremare le gambe al dittatore. Purtroppo non l'abbiamo sconfitto, ancora lì, soprattutto è lì il suo seguace. Però ricordo che è stato fatto un patto pubblico sul palco, ed eravamo uno accanto all'altro, mano nella mano, l'evangelico, l'anglicano, ed è stata una testimonianza che ancora oggi si sente. E poi concretamente, siccome a seguito è stato fatto un concilio, a proposito di sinodalità, è stato subito fatto un concilio con tutti i vescovi del Venezuela, dove questi elementi sono stati messi di base. Adesso lo citerò poi in quello che si dice nell'attuale sinodo. E questo è stato un momento della mia vita, logicamente molto forte. Dopo questa parentesi ho lasciato il paese, era anche molto forte, c'erano delle necessità da parte della mia famiglia, e sono andata a Londra. E a Londra è stato proprio come girare la medaglia, un paese democratico, apparentemente, almeno senza quei conflitti e quelle differenze tremende tra povertà e ricchi. E lì, ecco, la comunità non era insieme, era insieme a due o tre ragazze e ragazzi anglicani, ed è stato anglicani e metodisti, è stata un'altra compagine, è stata un'altra fraternità, e vi assicuro che sono stati dei momenti che mi hanno tanto commosso. Soffrire con chi soffre, chi si pensa che chi è accettatemelo fra virgolette separato, si sia separato. Chi è separato è separato e soffre, ma anch'io ero separata. Eravamo insieme separati, però ci univa Gesù, perché ci univa il desiderio di vivere nell'amore, e quella realtà dell'amore dominava la separazione. Allora io sono andata con loro, che tra l'altro, tra parentesi, mi ha così permesso di vedere la maestosa cattedrale, perché se non sei o paghi o sei anglicano, se no non la vedi quella cattedrale. Ed era una bellissima manifestazione loro, e io sono andata con le mie amiche anglicane. Però il momento più commovente è stato quando c'era da decidere, loro dovevano decidere se i sacerdoti, donne, potevano diventare vescovi. E anche loro fanno il sinodo, no? Si riuniscono in assemblea e decidono. E vi assicuro, soffrivano. Soffrivano perché non la pensavano tutti allo stesso modo. E lì c'è una sinodalità, vivono una certa comunione, però alla fine fanno delle votazioni. La prima votazione era andato no, erano passati un po' di anni, mentre ero io lì ci si aspettava il sì. E vi assicuro che è stato soffrire con chi soffre. E anche lì devo dirvi che la separazione l'ho sentita più esterna a me cattolica e a loro anglicane. E quindi, come vedete, sia tra la Chiesa sempre i sinodi sono stati l'ambiente, il posto dove che si utilizza il momento che serve per decidere e discernere e prendere delle decisioni sia dottrinali che magisteriali. Dopo Londra sono tornata in Italia. Tornando in Italia mi sono sentita molto fuori dalla realtà cattolica ecclesiale italiana, quindi per poter rientrare, cioè dopo l'esperienza dell'America Latina, che voglio dire, cioè avevamo i vescovi come io, lui qui accanto a me. E allora, però per amare, perché per me quello che apre le porte è l'amore, allora mi sono iscritta a questa scuola, perché volevo entrare veramente, rientrare dentro a quella che è l'ecclesialità, come si vive qui, ecco. Ed è stato un percorso non semplice, perché nel frattempo facevo altre cose, quindi alla mia età sono arrivata a laurearmi solo quest'anno. E ho voluto fare elaborare questa tesi, perché quando io incominciavo a sentire parlare di sinodalità, soprattutto quando Papa Francesco l'ha annunciato e ha annunciato la consulta, io ho risentito gli echi della vivacità, dell'entusiasmo dell'America Latina. Ho rivisto di nuovo come riaccendersi anche in questa stanca Europa, perché anche se era coinvolto tutto il mondo, concretamente l'Europa si sente più vicina, e ho rivisto insomma anche la gente della mia parrocchia, la gente, gli amici sacerdoti che avevo, li ho rivisti ritornare entusiasti di qualche cosa, insomma. E allora mi sono veramente molto interessata, e quando ho detto, se faccio una tesi, faccio qualche cosa però anche di molto pratico, che possa servire poi per poter mettere in pratica quello che nel sinodo si deciderà. E credo, penso di essere, allora ho cercato logicamente la professoressa che mi potesse aiutare, è una
referente
del sinodo, quindi insomma c'aveva le mani in pasta, come dire,
della
diocesi. Sì, perché per tutto questo, dopo tutti i miei giri, sono caduta nel Golfo dei Poeti alla Spezia. Perché ho una mamma dalla giovanissima età di 96 anni e quindi era necessaria a questo punto la mia presenza, non poteva, insomma, vabbè, questo è di meno, insomma, io sono adesso in questo momento. Allora, io adesso seguo, perché come avete visto sono capace di prendere tutti i giri del mondo per raccontare di tutto e di più, quindi seguo un attimo i fogli per dirvi quello che... Ecco, quindi sì, ho pensato questa tesi, pensando però di avere qualche cosa di utile anche, proprio per farci entrare in quello che questa esperienza del cammino sinodale ci poteva dare anche noi, che poi torniamo anche a casa a lavorare o a vivere tutti i giorni. Effettivamente, quello che però mi ha subito stupito è che, oltre a questo entusiasmo generale che il cammino sinodale stava provocando, io ho sentito anche che uno dei frutti più significativi è proprio la forza e dimensione ecumenica che contiene tutto il documento, vero? E ultimamente E uno degli osservatori fraterni che erano presenti appunto al sinodo ha detto: il processo sinodale ha incoraggiato l'apertura all'apprendimento reciproco, migliorando così le dimensioni spirituali e pratiche dell'ecumenismo. L'importanza del principio ecumenico è ben articolata nel documento sinodale, sottolineando la dimensione battesimale dell'ecumenismo e la nozione di sinodalità e l'essenza dell'esperienza spirituale. Noi possiamo dire che il cammino sinodale è ecumenico, come il cammino ecumenico è sinodale. E lo ha detto Papa Leone proprio solo il 19 maggio ai rappresentanti delle altre chiese e comunità ecclesiali. Leggo quello che ha detto il Papa perché è stato, c'è anche un po' meravigliato che subito d'emblée nel primo discorso lo dicesse. Consapevole, inoltre, che la sinodalità ed ecumenismo sono strettamente collegati, desidero assicurare la mia intenzione di proseguire l'impegno di Papa Francesco nella promozione del carattere sinodale della Chiesa Cattolica e nello sviluppo di forme nuove e concrete per una sempre più intensa sinodalità in campo ecumenico. Allora, salto dirvi che le esperienze sinodali nella Chiesa sono esistite fin dall'inizio, basta ricordare il famoso Concilio di Gerusalemme, dove lì, ecco sì. Poi in questo momento stiamo da tanto tempo, in tanti posti, celebrando l'anniversario 1700 del Concilio di Nicea. Adesso noi non vi sto a raccontare l'importanza del Concilio di Nicea perché lo conoscete sicuramente tutti, però la cosa che vorrei sottolineare, che sottolinea il documento, è che la cosa che sorprende, che vogliamo ricordare del Concilio di Nicea, è che la modalità con cui vengono prese le decisioni le decisioni vengono prese sinodalmente. Vi leggo quello che dice il Dicastero della promozione dell'unità dei cristiani. Il Concilio Ecumenico di Nicea è di grande importanza perché riuscì a dirimere l'accesa polemica sulla professione di fede cristologica e a definire anche altre questioni pastorali e disciplinari, come la diversa datazione della Pasqua, problema esistente già all'epoca. A questo proposito, il Concilio testimonia anche il modo in cui le questioni controverse della fede e della disciplina ecclesiastica venivano discusse e decise sinodalmente in un Concilio, soprattutto se si considera che il Concilio riuniva i primi servitori di Dio di tutte le chiese di tutta l'Europa, dell'Africa e dell'Asia, come riferisce lo storico della Chiesa Eusebio di Cesarea, che fu egli stesso un padre conciliare e vide il Concilio di Nicea come una nuova Pentecoste. È quindi possibile ravvisare nel Concilio di Nicea, a livello della Chiesa universale, l'inizio della modalità sinodale di prendere decisioni nella Chiesa. Quindi, la sinodalità ha una dimensione ecumenica e l'ecumenismo ha bisogno di essere realizzato in modo sinodale. Quindi, tra sinodalità ed ecumenismo c'è un nesso. Andiamo a vedere qual è il fondamento di questo nesso. L'elemento che è in comune è il cammino. Il cammino, lo sappiamo, basta leggere già dalle prime pagine del Vangelo, seguitemi, di Gesù, ci invoca subito un cammino. Andiamo in cammino dietro a Gesù. E non, se ci ricordiamo tutti, i primi discepoli erano chiamati quelli della via. Cosa succede quando noi stiamo camminando? Quando stiamo camminando, e normalmente non ci scegliamo chi viene accanto a noi, perché se siamo in cammino ci troviamo chiunque, però noi ci troviamo accanto a persone che sono già redenti in Cristo. Quindi nel cammino siamo già camminando, siamo già in unità, possiamo camminando, quindi possiamo dire che l'unità prosegue durante il cammino. Ma perché il cammino frutti, bisogna mantenere uno stile, cioè perché funzioni, cioè perché io posso camminare, ma questo signore tanti saluti, non mi interessa niente. Invece, se ci riconosciamo in qualche maniera tutti cristiani, riconoscerci vuol dire accorgerci che siamo uno accanto all'altro, non per caso. Quindi dobbiamo ricordarci che occorre uno stile, anche perché la dimensione, la sinodalità è la dimensione costitutiva della Chiesa. Cosa vuol dire questo? Una parola un po' complicata, perché il fondamento della sinodalità è la dimensione battesimale, cioè attraverso il battesimo tutti partecipiamo del sensum fide. Che cosa vorrà mai dire questo? Vuol dire che tutti abbiamo il senso della fede. E poi, come dice Papa Francesco, ma lo dice veramente Vaticano II, cioè tutti abbiamo una capacità di discernere, quindi di partecipare alla comunione con e della fede insieme. Abbiamo insomma tutti lo stesso sangue, tutti lo stesso marchio, non possiamo, e quindi la stessa capacità di riconoscere la fede. E quindi abbiamo tutti un modo di vivere tutti uguali. Qual è? Cerchiamo di definire alcuni punti che sono importanti per capire come mettere la base dell'ecumenismo. La prima è la vita della parola. Apro una parentesi. Chiara Lubich è la fondatrice del Movimento dei Focolari, che ho conosciuto personalmente. Quando un giorno si è trovata in Germania e lei gli hanno detto: guarda, questi signori sono dei luterani, e raccontagli cosa stai facendo, qual è l'esperienza che state facendo con me. E Chiara Lubich ha incominciato a dire: ma noi ogni giorno prendiamo il Vangelo e viviamo una parola del Vangelo. E questi luterani gli dicono: ah, i cattolici vivono il Vangelo? Sorpresa. Perché? Perché ce lo ricordiamo tutti che non potevamo averlo un Vangelo in mano. Stiamo parlando dei primi del Novecento, vero? Sappiamo tutti che non potevamo leggere da soli il Vangelo. Ecco, invece noi, primo punto del modus vivendi, vivere la parola. Se viviamo la parola, la nostra mentalità cambia, perché è come quando uno va, cioè io vengo su per questa strada e vedo un bel paesaggio con tanti belli alberi da frutto. Io capisco che sono fra gente lavoratrice, perché se no quegli alberi lì sarebbero tutti morti e ci sarebbe l'erba sotto, no? Allora, tu capisci, ascoltare Gesù e vivere le parole del Vangelo ti cambiano la mentalità. E questa mentalità apre a una nuova mistica, la mistica del noi. Forse l'avete sentito parlare, spesso lo nomina spesso Papa Francesco, perché il Vangelo ti fa uscire dal tuo io e ti proietta verso l'altro, come sia, se vivi il Vangelo ti proietti verso l'altro, e questo noi, questo io diventa noi. E nella celebrazione eucaristica questo noi ci fa partecipe della Trinità, perché entriamo non io nella Trinità, ma siccome abbiamo amato il fratello, entriamo noi. E dobbiamo ricordarci che tutta la vita cristiana è fondata sulla Trinità. Non se ne parla tanto perché è un po' misteriosa la Trinità, però tutta la vita cristiana è fondata sulla Trinità. E questo vivere in noi si apre su quella che Papa Francesco chiama l'interiorità allargata. Ascoltate questo, perché è una roba che io ogni volta che la dico mi entusiasmo quando la ripeto. Cosa vuol dire l'interiorità allargata? Che se io mi decido e amo un'altra persona, io in realtà scopro dell'altra persona e il bene dell'altro, e scoprendo il bene dell'altro scopro qualcosa di più su Dio, non sull'altro. Siccome cerco il bene dell'altro, conosco più Dio, e se conosco più Dio, il mio io interiore si allarga, la mia spiritualità diventa più grande. E si allarga così tanto che includo anche l'altro. No? Dio mi allarga il cuore e mi fa prendere dentro l'altro. Cosa succede se due persone così sono così decise, sono in questa dinamica del io in te e te in me, che è la Trinità? E si realizza la frase di Gesù: dove due o più sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo ad essi. E allora Gesù si fa presente in mezzo a noi. Questa interiorità da me si allarga all'altro e Gesù si fa presente. Capite che se Gesù si fa presente, le cose cambiano fortemente. Infatti Papa Francesco dice una cosa molto, logicamente la mia tesi l'ho fatta con Papa Francesco, adesso ci aggiungerò Papa Leone perché mi sa che è sulla stessa strada, però questo è un concetto molto 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 bello che Papa Francesco ha tirato fuori da dei teologi. E praticamente con questa realtà della mistica del noi, l'interiorità allargata, fa sì che la Trinità può entrare nella storia. E la sinodalità, insomma, è il momento in cui la Trinità si fa presente nella storia e interagisce con la nostra libertà nella Chiesa e diventiamo strumenti di unità. Ecco, questa realtà che Papa Francesco dice, che la Trinità converge nella storia, cioè allora la Trinità può cambiare la storia e quindi può anche cambiare quelle che sono le leggi dell'ecumenismo, le regole dell'ecumenismo. Lo stile sinodale poi c'ha tante altre cose, adesso io qui ve le nomino solamente perché sarebbe lungo, nella tesi c'è tutto un capitolo. Lo stile sinodale è uno, ha determinate caratteristiche, ma in poche parole è lo stile della vita di Gesù. Ma sono dette con molta forza queste cose. La prima cosa che si chiede nel sinodo è una conversione relazionale, però si chiede un vero e proprio cambiamento di paradigma. La pastorale non deve essere la pastorale, deve essere conversione relazionale. Prima la relazione e poi la pastorale. Cioè, la pastorale deve nascere a radice della relazione, non il contrario. L'altra, non mi voglio dilungare perché c'è un bel pezzo di questo. Altre caratteristiche dello stile sinodale: l'ascolto, la prossimità, il discernimento. La formazione. Sul discernimento anche è stato detto veramente tanto. E logicamente tutta la sinodalità si appoggia su un metodo. Questo metodo è iniziato quasi come se fosse così un supporto, è diventato lo stile del sinodo, è entrato proprio nei modelli del sinodo, è uscito dal sinodo e sta diventando il modello, è la conversazione spirituale. Bisogna leggere bene come avviene, è un metodo molto dettagliato, però effettivamente contiene tutti questi punti importanti: relazione, ascolto, prossimità, per arrivare a un discernimento alla luce dello Spirito. E quindi, appunto, c'è da farci una tesi sulla conversazione spirituale dello Spirito, sta facendo l'Eugenio. Allora, in questa realtà del cammino sinodale, in tutto questo che vi sto descrivendo, voi capite che le diversità non sono più un ostacolo, ma semmai sono un'occasione di incontro. Quella che il Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium ha tante volte sottolineato, la cultura dell'incontro. Cioè, se il diverso mi apre alla possibilità di vivere queste dinamiche. Adesso poi io salto un pochino, sorvolo, voi sapete che logicamente per vivere l'ecumenismo occorrono, si sono sempre da tempo, dal tempo di Paolo VI, stiamo parlando del dialogo, parliamo del dialogo della preghiera, il dialogo teologico, però soprattutto è ovvio che le difficoltà che ci sono non sono uno scherzo, sono forti, però se vogliamo riassumerli in una parola possiamo dire che sono tutte frutto di mancanza d'amore. E infatti Paolo VI con Papa Atenagora hanno iniziato quel grandissimo, importantissimo dialogo della carità. Sono state recuperate delle fonti importanti e con il dialogo della carità siamo andati avanti. Ma un passo avanti è stato fatto poi negli anni seguenti e dal dialogo della carità siamo passati al dialogo del popolo. Cosa è successo in questo sinodo? Salto un pochino, perché sul dialogo del popolo anche ci sarebbe da dire tanto, ma il punto centrale è che il dialogo è sempre fra due ed è sempre uno scambio di doni. Non è mai una discussione, non è mai un parlare su, ma è uno scambio di doni, anche nel dialogo, anche nell'ascolto. È sempre uno scambio di doni che comunque sono reciproci. Allora è successo che erano presenti a questo sinodo diverse, erano più di 8 rappresentanti, diciamo che fra tutti, vi voglio dire con precisione chi era, ma mi sa che me li sono persi, comunque sì, sono perché c'erano gli ortodossi, ma c'erano anche evangelici, e luterani e anglicani, vero? E cos'è successo? Che effettivamente, siccome nell'assemblea sinodale è stata fatta proprio un'esperienza di comunione nello spirito, quindi nel dialogo erano compresi anche loro e c'è stata proprio una condivisione profonda della loro vita, delle loro esperienze. E è venuto fuori che la vita del Vangelo in comune, quello che mette in luce sono proprio i frutti, sono proprio le esperienze. E quindi si sono trovati a condividere queste esperienze, si sono trovati a vedere che le esperienze della vita evangelica erano identiche, erano uguali. E non solo, si sono trovati a constatare che una forma di ecumenismo fortissimo di questi tempi è l'ecumenismo del sangue, perché ci sono molti cristiani di appartenenze diverse che in vari posti del mondo stanno dando la vita per la fede in Dio. E quindi praticamente sono venute più in rilievo queste ricchezze che queste diversità. Come vi dicevo, erano 8, l'ho trovato, i rappresentanti fraterni, diciamo, li chiamiamo così. Loro non avevano la possibilità di votare nel sinodo, come non ce l'avevano gli altri laici rappresentanti delle altre associazioni, movimenti, però erano inclusi nelle tavole e quindi poteva, addirittura qualcuno era segretario di un circolo di questi questi tavoli. Quindi hanno parlato anche nell'assemblea, tutto quello che loro hanno detto non solo veniva ascoltato, ma è entrato nel documento. Quindi possiamo dire che, anzi addirittura si dice che la parte dove ci sono le concretizzazioni più evidenti del sinodo sono proprio nella parte ecumenica, perché sono state fatte anche delle proposte veramente molto belle, come per esempio, la stanno ancora elaborando, quella della famosa data della Pasqua, vero? Ecco, e per concludere vi volevo leggere questa che è una testimonianza del segretario, segretario generale delle relazioni ecumeniche della Federazione Mondiale Luterana. Perché? Voi adesso noi ci potremo domandare, va bene, tutte queste cose, guardate, mi sono portata il libretto, guardate quanto è grande quello che hanno deciso nel sinodo. Perché dico deciso? Perché la grossa novità di questo sinodo, e tra l'altro la parte ecumenica non è da poco, qual è stata la grande novità? Che il Papa non ha fatto un documento per approvare questo malloppo, questo documento, ma il Papa ha detto che questo era il suo documento e gli ha dato dignità magisteriale. Guardate che questa è una cosa forte. E lo dice questa testimonianza di questo, cioè qui ci sono le opinioni dei luterani, le opinioni degli ortodossi, le opinioni delle donne. Siamo in cammino, vero? Sì, ce ne sarà uno prossimo. Il Papa ha dato Papa Francesco, prima di morire, ha comunque messo la data per il prossimo sinodo. È documento magisteriale e dice questo... Aspetta che non voglio... Grazie, scusami, già sono incartato. Ah, ecco qua. La speranza del sinodo, dice questo tedesco, dopo tutte le votazioni dell'approvazione del documento finale, Papa Francesco ha parlato, ha accettato, approvato e ringraziato per il documento. E per me, come luterano, era un annuncio storico. Il testo del sinodo rimaneva così, come avrebbe scritto, non avrebbe scritto né un emendamento né un'esortazione apostolica. In altre parole, la voce del sinodo. Laici, ordinati, giovani, donne, uomini, ospiti ecumenici hanno acquisito valore di magistero. Quindi Papa Francesco ha esercitato la sua autorità nel dare quella conferma al lavoro di 4 settimane. Questo è stato profondamente commovente come momento del sinodo nell'ultimo giorno, e dopo che tutti si sono resi conto di quello che ha detto Sua Santità, la gioia ha invaso l'aula. E questo è così importante per noi come modello, come esempio, in base al quale procedere nei nostri ambiti di lavoro, negli ambiti religiosi. È un modo in cui si esercita l'autorità. Ecco, e con questo pensavo di concludere perché mi sembra veramente... Tra l'altro questo
è luterano.
Luterano.
Che è presente al sinodo.
Sì, presente al sinodo, uno dei membri, che pensa, quando poi lui ha detto che è tornato, perché gli hanno detto, sì vabbè, ma te adesso hai i luterani, perché lui è il presidente della cosa luterana, e dice sì, però te i luterani, no, dice, io mi sono già incontrato, anche noi adesso incominciamo il nostro processo sinodale. Cioè ci siamo perché loro ce l'avrebbero questo metodo, i luterani si riuniscono in sinodo, però lui dice è molto democratico, cioè un pochino sullo stile politico. Dice lui invece ci vuole portare per esempio la conversazione dello spirito, la vuole applicare lì nella... E anche c'era un valdese, c'erano i valdesi, non sono dimenticata di dirli, e anche loro hanno trovato tanto coraggio da questa decisione, perché dice purtroppo ancora nella Chiesa Valdese gira come è sempre più forte l'opinione politica nei confronti della Chiesa Cattolica. Invece questa è un'esperienza di spirito, un'esperienza spirituale appunto. Ecco, non so se sono riuscita a...
Grazie.
Sarebbe da anche sarebbe ancora da dire tanto, ma poi una cosa che non vi ho detto, che ma vi dico solo una cosa che è stata anche molto commovente, la parte in cui tutti si sono detti che bisogna chiedere perdono, che bisogna chiedere perdono e bisogna avere il coraggio della riconciliazione, e anche bisogna avere il coraggio, hanno detto, della correzione fraterna, ma abbiamo bisogno di chiedere perdono, sì, come un momento di rinnovamento, rinnovamento proprio dello spirito profondo. Infatti avete visto che è iniziata il sinodo con la famosa preghiera ecumenica, no? C'erano tutti nella piazza, c'era ancora Papa Francesco. Ecco, non so, volevi un po' di spunti, non so se...
Ce ne sono parecchi.
Pensi, non so.
Sì.
Bene, allora aiutiamo la signora per questi spunti di riflessione che ovviamente purtroppo non possiamo riprendere subito, non possiamo discutere per il tempo che abbiamo.